ad alta voce. Maria Paiato legge Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, edizioni Adelphi. Quarta puntata.
Eppure, un giorno di primavera di 3 mesi prima, poco dopo aver festeggiato senza sfarzo il 7° anniversario di matrimonio portando Olivia a teatro con i Bingley e i Pym, Standish, seduto nel suo ufficio nel distretto finanziario, all'improvviso si ritrovò in preda a una vaga irrequietezza. Accantonò tutto quello che stava facendo e contemplò gli oggetti familiari che aveva intorno. Le scartoffie sulla scrivania, le finestre, i quadri alle pareti, i 2 telefoni, tutti quegli ammennicoli, da sempre desiderabili e rassicuranti, gli erano diventati insopportabili, constatò Standish con stupore. Si sentì nauseato, stanco, depresso. Accampando una scusa appropriata con Pym e Bingley, troppo presi dalle transazioni finanziarie per notare quanto fosse serio il suo tormento, andò a fare una lunga passeggiata da solo in Battery Park. Standish non aveva mai fatto una passeggiata così lunga da solo. Gli cadde il velo dagli occhi e vide il mondo sotto una nuova luce. L'aria che respirava aveva un odore diverso. La sigaretta che stava fumando aveva un gusto particolare, percepiva un lieve ronzio in testa, la stessa testa che fino a quel momento era stata una delle più assennate di Wall Street. Nei giardini, le acque della baia lambivano incessantemente l'argine di pietra e Standish s'appoggiò svogliato alla ringhiera, contemplando il mare in lontananza con gli occhi atterriti e iniettati di sangue. Forze al di là del suo controllo lo afferrarono per le spalle e lo scossero, bisbigliando a denti stretti: «Te ne devi andare di qua, te ne devi andare!» Dove volevano che andasse o perché, Standish non aveva idea. Risalì a piedi Broadway. Non c'era nessun motivo ragionevole per cui dovesse andarsene. Nella sua vita tutto era al posto giusto. Gli affari andavano bene, i bambini crescevano ed era interessante starsene in disparte a guardarli. Olivia gli era fedele, ci avrebbe scommesso l'ultimo dei suoi dollari ed era una di quelle donne curate che sarebbero rimaste belle e attraenti per molti anni a venire. Standish tornò in ufficio. Rivedere Pym e Bingley gli diede la nausea. Per fortuna se ne andò prima che notassero il suo disgusto. Prese un taxi per tornare a casa e si infilò a letto. Olivia voleva chiamare un dottore, ma Standish rispose di no. Voleva solo stare per conto suo, a riposare. Olivia chiamò ugualmente il dottore, ma Standish era troppo angustiato da quei pensieri per protestare. Quella stanza era una prigione. L'appartamento, l'ufficio. Olivia e i bambini erano i suoi secondini. Doveva fuggire, lo sentiva, altrimenti sarebbe impazzito. Il medico di famiglia, un uomo ragionevole che aveva fatto nascere entrambi i figli, disse che Standish non soffriva di alcunché di serio. Sebbene fosse il caso di tenere sott'occhio la pressione, era solo fiaccato dal troppo lavoro. Gli consigliò di restare a letto per qualche giorno e di non pensare troppo all'andamento della borsa. Disse che sarebbe stato saggio andarsene da qualche parte a riposare un po', ma Standish non gli diede retta. Standish non pensava per nulla all'andamento della borsa. Pensava solo che non sarebbe mai più stato in grado di respirare liberamente, a meno che non se ne fosse andato lontano. Olivia fu amabilissima ed equanime riguardo a tutta la faccenda. Non le venne mai in mente che Standish potesse avere bisogno di uno psichiatra. Le malattie nervose e mentali non erano nel sangue degli Standish. Olivia si limitò ad accertarsi che il dottore passasse a visitarlo ogni giorno e che nessuno lo importunasse. Al quarto giorno di malattia, Standish la guardò con occhi affranti. Disse: «Olivia, me ne devo andare». Lei lo amava con tutto il cuore. «Ma certo, quanto sono stata stupida a non rendermi conto della brutta cera che avevi in questi ultimi mesi. Hai bisogno di riposo, Harry. Vuoi andare in montagna o al mare?»
«Al mare».
Standish si alzò dal letto, si vestì in fretta e andò in taxi fino a un'agenzia di viaggi. Olivia non si offrì nemmeno di partire insieme a lui. Capiva che voleva starsene da solo. Standish comprò un biglietto per una nave americana che partiva il giorno dopo, diretta in California. Arrivato sulla costa ovest, avrebbe scelto la meta successiva. Avevano concordato che sarebbe stato via 2 o 3 mesi. Standish trovò difficile mantenere la compostezza nel corso di quelle ultime 20. Ore a casa. Si sentiva cadere a pezzi ed essere incapace di fornire a Olivia una qualsiasi spiegazione logica peggiorava le cose. Lei fu impeccabile. Un'altra persona avrebbe potuto sospettare un motivo nascosto, rovesci finanziari di cui lei era all'oscuro, forse, oppure un'altra donna ad aspettarlo chissà dove. Ma Olivia rimase leale e fiduciosa fino alla fine. Quando la salutò con un bacio, Standish si vergognò di se stesso perché in quel bacio non c'era il minimo fervore. La sua mente era focalizzata su orizzonti lontani, non su Olivia. Anche i bambini sembravano aver capito che era meglio non fare i capricci. Harry Jr. fissò il padre con uno sguardo implorante e rimase muto quando Standish gli stampò un bacio frettoloso sulla guancia. Perfino la piccola Ellen lo contemplò dal lettino con sguardo mesto e interrogativo. Quando sulla nave risuonò il fischio di avvertimento per gli accompagnatori, Olivia strinse la mano destra del marito e lo fissò a lungo, con occhi pieni di compassione e di tenerezza. «Mi raccomando, Harry», disse, «cerca di riposare il più possibile». Lui distolse lo sguardo. Si sentiva triste, in catene. Bofonchiò qualcosa sul fatto che le avrebbe sicuramente scritto da ogni porto e l'accompagnò fino alla passerella. Non restò nemmeno a guardarla, in piedi, tra la folla, sul molo. Chiedendosi che cosa diavolo non andasse in lui, Standish si chiuse a chiave in cabina e fumò una sigaretta dietro l'altra. Sentiva che la nave si stava staccando dal molo e attraversava il porto. Ebbe la sensazione di essere in attesa di qualcosa, ma non capiva cosa. Per 3 ore rimase seduto, mogio, in cabina. Poi, all'improvviso, si alzò. E senza pensare o provare alcunché di diverso, uscì in corridoio e salì 2 piani di scale fino al ponte. quando il vento gli sferzò il viso. La botta di euforia fu così grande che Standish trottò debolmente fino alla ringhiera e vi si aggrappò con tutte le forze. La nave aveva superato l'Ambrose Channel. Tutta la fiacchezza di Standish, con il corollario di dubbi e paure, svanì magicamente sul mare. Il cuore gli batteva a mille per la gioia, tuttavia si rendeva conto che, pur sentendosi di nuovo bene, non si sentiva più come un tempo. Standish andò in biblioteca e scrisse a Olivia una lunga lettera sugli effetti balsamici dell'aria salmastra. Il tragitto fino in California fu gradevolissimo. Gli sembrava di avere tempo per tutto: leggere, scrivere, giocare, mangiare, bere e dormire. Eppure quei gesti gli davano un brivido che a casa non aveva mai provato. Tutte le sensazioni erano intensificate. Quando Standish arrivò a San Francisco, fece un viaggetto verso nord lungo la costa per poi proseguire per i corsi d'acqua verso l'interno fino in Alaska. Strinse amicizia ovunque, ma nonostante tutti fossero affettuosi, preferì restare quasi sempre per i fatti suoi. Di ritorno a San Francisco, si gingillò con l'idea di ripartire per New York. Anzi, una sera fece a Olivia una telefonata interurbana. Non appena sentì la voce della moglie, accantonò l'idea di tornare. «Mi sento tanto sola senza di te, Harry», disse Olivia. «Non ti va di tornare?»
«Vorrei vedere Honolulu, già che sono arrivato fin qui», disse lui di punto in bianco. «Probabilmente non riuscirò a fare un viaggio del genere per chissà quanto tempo».
Le chiese come stessero i bambini e lei rispose che, dopo la sua partenza, erano diventati umorali e nervosi. «Anche a loro manchi, Harry, davvero».
Lui per poco non pestò un piede per terra. «Vorrei vedere le Hawaii».
A distanza di 5.000 chilometri, la voce risuonò atterrita. «Ma perché, Harry?»
«Non lo so».
«Harry, cos'è successo?» La rassicurò.
«Niente, Olivia, davvero. Mi sento bene. Ho preso qualche chilo, ma non sono mai stato così in forma in vita mia».
Quando la salutò e riappese la cornetta, si sentì sciocco.
«Un uomo della sua età. 35 anni, nel pieno della maturità. Un agente di borsa di successo, un tipo avveduto che si lasciava governare a quel modo dagli umori del momento. Era sciocco».
Eppure, quando comprò il biglietto del piroscafo diretto alle Hawaii, provò un impeto di gioia. Anche quel tragitto fu piacevole. Standish restò a Waikiki per 3 giorni e poi decise di tornare a casa. Fu solo per caso che prese l'Arabella. Aveva pianificato il ritorno a San Francisco sulla stessa nave che l'aveva portato a Honolulu, per poi prendere un aereo diretto a New York. Ma quando scese per cena e si fermò nell'atrio a lasciare la chiave, sentì il concierge raccontare a uno sconosciuto – Standish non era in grado di richiamare alla mente il viso di quell'uomo – dell'Arabella.
«Ha bisogno di riposo?» stava dicendo il concierge. «Perché non si imbarca domani sull'Arabella? 21 giorni fino a Panama, una crociera di tutto riposo».
Lo sconosciuto rispose che 21 giorni erano troppi per le sue intenzioni. Preferiva prendere la solita nave fino a San Francisco. Invece Standish, pensoso, andò in sala da pranzo con quel nome, Arabella, che continuava a ronzargli in testa. Ricordò che sulla nave da New York a San Francisco, appena superato il canale di Panama, uno dei passeggeri gli aveva detto: «Se vuole vedere i tramonti più belli del mondo, su un mare incredibilmente piatto, prenda la nave da Panama alle Hawaii, o viceversa». Standish si decise. Non trovò alcun intoppo nel fare le prenotazioni. Mandò un telegramma a Olivia. Invece di tornare a casa nel giro di 6 giorni, avrebbe impiegato un altro mese.
Salpò il giorno dopo a bordo dell'Arabella e non rimpianse mai di aver preso quella decisione. Almeno fino al 13° giorno di navigazione. Il punto in cui Standish cadde in mare si trovava più o meno a 12 gradi di latitudine nord e 108 di longitudine ovest nell'Oceano Pacifico. I primi minuti passati a contemplare il sole furono minuti terribili, ma poi il gentiluomo in Standish tornò a imporsi. Il sole era davvero uno spettacolo terrificante e maestoso, ma dopo tutto era soltanto il sole e l'oceano era soltanto l'oceano. Anzi, era il tratto di oceano più tranquillo al mondo e lui era un uomo forte che non faceva alcuna fatica a nuotare e a mantenersi a galla. Qualche giorno prima, Mr. Prisk si era lanciato in una dissertazione alquanto prolissa, volta a spiegare che in quelle acque non c'erano squali o pesci pericolosi. Il motivo Standish se l'era dimenticato. Era troppo nautico, qualcosa che aveva a che fare con le correnti, i venti e la temperatura dell'acqua, ma la conclusione gli era rimasta stampata in testa e fu una delle prime cose a cui pensò quando l'Arabella cominciò ad allontanarsi. Il sole era appena sorto. 12 ore piene si allungavano davanti a Standish prima del tramonto e lui doveva pur spiccare, ne era certo, in mezzo a quel mare sereno. La temperatura dell'acqua era quasi tiepida e l'aria era calda. Non sarebbe stato difficile passare svariate ore senza cibo. E quanto all'acqua, Standish, che ancora non pativa la sete, era abbastanza sicuro di poter durare 12 ore senza berne un goccio, se necessario. Presto o tardi, sull'Arabella, avrebbero notato la sua assenza, deducendo all'istante che fosse caduto in mare. Allora avrebbero fatto inversione di rotta per andare a cercarlo e non avrebbero avuto difficoltà a individuarlo in piena luce, a meno che non fossero totalmente ciechi, perché lui era l'unica cosa a screziare il mare smisurato. Da qualche parte, in un angolo della mente, c'era il tarlo che la corrente lo stesse allontanando in modo impercettibile dal punto in cui l'Arabella l'aveva depositato in mare. Ma decise che non c'era niente di cui preoccuparsi. Se la corrente avesse spostato lui, avrebbe spostato anche l'Arabella e quindi alla lunga le due cose si sarebbero annullate.
Maria Paiato ha letto Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.